Radio Krishna Centrale presenta lo Srimad Bhagavatam di Krishna Devaipayan Vyasa. Edizioni Bhaktivedanta. Converso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC. Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Revati Rupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com. Canto 1, capitolo 5, verso 12.
Naishkarmyam yapyachyuta bhava varajitang na shobhate gyanam alang niranjanam kuta puna shashvada bhadramishwari nacharpitang karma yadapyakaranam.
Traduzione. Anche se libera da ogni rapporto con la materia, la conoscenza spirituale non rappresenta grande interesse se non comporta una certa comprensione del Signore infallibile. Quale può essere quindi il valore delle attività interessate, transitorie per natura e sempre fonti di sofferenza, se non sono rivolte al servizio al Signore? Spiegazione. Come abbiamo spiegato precedentemente, non sono da condannare solo le opere di letteratura profana, prive di ogni glorificazione del Signore, ma anche quelle a base di speculazione sul Brahman personale e le scritture vediche che non trattano direttamente del servizio di devozione. Quindi, che dire dell'azione interessata non diretta al servizio di devozione? Né la conoscenza speculativa, né l'azione interessata possono condurre all'apice della perfezione. E l'azione interessata, praticata dalla maggior parte degli uomini, si rivela sempre penosa prima o poi. Diventa fruttuosa solo se subordinata al servizio di devozione al Signore. La Bhagavad Gita consiglia quindi di mettere al servizio del Signore i frutti dell'azione interessata, altrimenti questa incatenerà il suo autore alla materia. Il legittimo beneficiario di ogni azione è Dio, la persona suprema. Perciò l'azione compiuta solo per soddisfare i sensi diventa fonte di grande difficoltà. Canto 1, capitolo 5, verso 13.
Atho Mahabhaga Bhavanamo Bhadrek Shuchi Shrava Satyarato Dhritavrata Urukramasyai Kilabandha Muktaye Samadhina Nusmaratad Vicheshtitam.
Traduzione. O Vyasadev, la tua visione è perfetta, la tua fama è pura. Fermo nei tuoi voti spirituali e nella veracità, tu puoi assorbirti in Samadhi, nel ricordo dei divertimenti del Signore, e liberare così gli uomini dalla schiavitù materiale. Spiegazione. In generale, gli uomini sono attratti istintivamente da svariate letture. Desiderano ascoltare e leggere da fonti autorizzate ciò che essi ignorano, ma la loro sete di sapere è sfruttata da autori senza scrupoli, di opere deplorevoli, il cui contenuto mira a soddisfare i sensi materiali. Questi libri saturi di argomenti mondani e speculazioni di ogni genere sono più o meno dettati da Maya, perché mirano solo al piacere dei sensi. Sebbene privi di ogni valore, sono abbellitti in vari modi per attirare l'attenzione degli uomini di intelligenza inferiore, che una volta presi in trappola, si incatenano sempre di più alla materia e perdono ogni speranza di liberazione per migliaia e migliaia di vite. Srinarada Rishi, il più grande Vaishnava, prova compassione per le vittime sfortunate di questi libri inutili e consiglia Srila Vyasadeva di comporre un'opera spirituale che non sia solo attraente, ma anche in grado di liberare gli uomini da ogni schiavitù. Srila Vyasadeva e i suoi rappresentanti sono qualificati per adempiere tale compito, perché hanno imparato a vedere le cose nella loro giusta prospettiva. Vyasadeva e i suoi rappresentanti pensano con purezza perché sono illuminati spiritualmente. Rimangono fermi nel loro voto spirituale grazie al loro servizio di devozione e sono determinati a liberare gli uomini che marciscono nel fango delle azioni materiali. Le anime condizionate sono sempre ansiose di acquisire, giorno dopo giorno, nuove conoscenze e i spiritualisti come Vyasadeva o Narada possono placare questa sete riversando su di loro un'infinità di notizie dal mondo spirituale. Cosa niente affatto impossibile se si considera il numero incalcolabile di informazioni che circolano sulla superficie del globo, che, come insegna la Bhagavad Gita, rappresenta solo un frammento dell'universo materiale e quest'ultimo solo una parte dell'intero creato. Da migliaia e migliaia di anni, innumerevoli letterati di tutto il mondo hanno prodotto un numero incalcolabile di opere per soddisfare la sete di sapere degli uomini. Purtroppo nessuno di loro ha saputo dare pace o tranquillità al mondo a causa dell'assenza di spiritualità che caratterizza le loro opere. Perciò, le scritture vediche, specialmente la Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam, sono raccomandate all'umanità sofferente. Questo hanno il potere di conferire la tanto sospirata liberazione dai mali dell'esistenza materiale che corrode l'energia vitale dell'uomo. La Bhagavad Gita, invece, è la narrazione trascendentale dei divertimenti di Sri Krishna, narrazione che può soddisfare il desiderio ardente per la pace eterna e la liberazione da ogni sofferenza. Lo Srimad Bhagavatam, dunque, è destinato a liberare tutti gli esseri dell'universo dai molteplici legami materiali. I racconti dei divertimenti del Signore possono essere descritti solo da uomini liberati come Vyasadeva e dai suoi rappresentanti autentici, tutti pienamente immersi nel sublime servizio d'amore al Signore. Solo a questi devoti i divertimenti del Signore si rivelano nella loro natura assoluta, grazie al servizio di devozione. Nessun altro può conoscere o descrivere gli atti del Signore, per quanto moltiplichi le speculazioni sull'argomento per anni e anni. Lo Srimad Bhagavatam è così preciso che tutte le sue predizioni, sebbene formulate 5.000 anni fa, si avverranno fin nei minimi particolari. La visione dell'autore abbraccia dunque il passato, il presente e il futuro. Anime liberate come Vyasadeva non si distinguono solo per la perfezione della loro visione e della loro saggezza, ma anche per il loro perfetto potere di ascolto, di pensiero, di percezione e di tutte le altre attività dei sensi. L'essere liberato possiede sensi perfetti e solo questi permettono di servire il proprietario di tutti i sensi, Rishikesh, Sri Krishna, il Signore Supremo. Lo Srimad Bhagavatam è dunque la perfetta descrizione dell'infinitamente perfetto, il Signore Supremo, compilata da Sri Vyasadeva, l'autore dei Veda, anche lui infinitamente perfetto. Canto 1, capitolo 5, verso 14.
Tato anyatha kinchana yad vivakshata prathag drashastat kritarupa namabhihi nakarhi chitkva pinaddu sthithamatir rabhita vata hatanauri vaspadam.
Traduzione. Tutto ciò che tu hai voluto descrivere e che non è direttamente legato al Signore avrà solo l'effetto di agitare, con forme e nomi vari, la mente degli uomini, come il vento che porta via una barca senza approdo. Spiegazione. Sri Vyasadeva è l'autore di tutte le descrizioni contenute nelle scritture vediche e ha così presentato diverse vie di realizzazione spirituale: l'azione interessata, la conoscenza speculativa, i poteri sovrannaturali e il servizio di devozione. Inoltre, nei suoi diversi Purana, ha raccomandato il culto di un gran numero di esseri celesti di forme e nomi diversi. Di conseguenza, la massa degli uomini non può che rimanere confusa sul modo di fissare la mente nel servizio al Signore e incerta sulla vera via di realizzazione spirituale. Sri Narada fa notare questo difetto nelle opere di Vyasadeva e insiste sul fatto che ogni narrazione dovrebbe essere collegata al Signore Supremo. In realtà, nulla esiste al di fuori del Signore. Egli si manifesta attraverso innumerevoli manifestazioni della sua persona. È la radice dell'albero universale, lo stomaco del corpo totale. È innaffiando la radice che si nutre l'albero ed è nutrendo lo stomaco che si fornisce tutta l'energia necessaria alle differenti parti del corpo. Sri Vyasadeva non avrebbe dovuto compiere dunque nessun altro Purana, oltre il Bhagava Purana, poiché la minima deviazione da questo principio vitale crea grandi ostacoli alla realizzazione spirituale. E se un piccolo errore può creare tanto danno, che dire di una separazione intenzionale dalla volontà della persona suprema, la verità assoluta? Prendiamo per esempio il culto degli esseri celesti. Il suo più grande difetto risiede nel fatto che genera un pesante concetto di panteismo, aprendo disastrosamente la via allo sviluppo di un numero infinito di sette religiose, nocive alla diffusione dei principi del Bhagavatam, l'unico in grado di guidare gli esseri verso la realizzazione spirituale, caratterizzata dal riallacciamento dell'eterna relazione dell'essere individuale col Signore Supremo attraverso il puro servizio d'amore e di devozione. L'esempio dell'imbarcazione spazzata dal turbinio del vento è appropriata perché i panteisti, dalla mente deviata, incapaci di scegliere correttamente l'oggetto della loro concentrazione, non riescono mai a raggiungere la perfezione della realizzazione spirituale. Canto 1, capitolo 5, verso 15.
Jugupsitang dharma krite no shasata svabhava raktasya mahan vyatikrama yadvakyato dharma ittitara stito namanyate tasya nivaranang jana.
Traduzione. Gli uomini sono naturalmente portati al piacere e in nome della religione tu li hai incoraggiati a soddisfare questa tendenza. Atto piuttosto irragionevole e molto condannabile. Guidati dalle tue istruzioni, essi crederanno di agire secondo la religione, mentre si abbandonano al piacere dei sensi e non si preoccuperanno molto delle restrizioni. Spiegazione. Sri Narada condanna qui Vyasadeva per aver compilato diversi testi vedici, come il Mahabharata, tutti centrati sullo svolgimento regolato di azioni interessate. L'anima condizionata, a causa del contatto prolungato con la materia, nel corso di ripetute esistenze, ha sviluppato una tendenza istintiva a dominare l'energia materiale. Così, quando ottiene la forma umana, non è minimamente consapevole della responsabilità che le è toccata. La forma umana rappresenta infatti l'occasione per sfuggire alle grinfie della materia illusoria. E i Veda sono particolarmente destinati a guidarla verso Dio, nella sua dimora originale. La trasmigrazione in un ciclo senza fine attraverso le differenti specie viventi, 8.400.000 in tutto, è una prigionia per l'anima condizionata e condannata. La forma umana offre l'occasione di sfuggire a questa schiavitù, perciò l'unica preoccupazione dell'uomo deve essere quella di ristabilire la sua perduta relazione con Dio. In questa prospettiva, nessuno dovrebbe essere mai incoraggiato ad agire per la soddisfazione dei sensi col pretesto di compiere qualche attività religiosa. Tale deviazione dell'energia umana ha solo l'effetto di confondere la società. Sri Vyasadeva è un'autorità nelle questioni vediche, trattate nel Mahabharata e in altri scritti, e l'incoraggiamento che egli dà in queste opere per le diverse forme di piaceri materiali non può che ostacolare gravemente il progresso spirituale, perché gli uomini rifiuteranno di rinunciare alle attività materiali che li tengono prigionieri della materia. In un dato momento storico si è potuto assistere nella società a una crescita eccessiva di queste attività materiali compiute in nome della religione. Per esempio, gli uomini abbattevano inutilmente gli animali col pretesto di compiere degli yagya o sacrifici e per mettere fine a questi massacri condotti in nome della religione, il Signore apparve nella forma di Buddha e rinnegò l'autorità dei Veda. Narada aveva previsto questi sviluppi, perciò condannò tali scritti. Esistono ancora dei mangiatori di carne animale che, sempre in nome della religione, continuano ad offrire sacrifici animali a qualche essere celeste soltanto perché alcuni scritti vedici lo autorizzano. Questi sacrifici e tutte le restrizioni che comportano sono in realtà destinate a scoraggiare il consumo di carne animale. Ma lo scopo di queste attività pie è progressivamente sprofondato nell'oblio e il mattatoio sostituisce attualmente l'era del sacrificio. Tutto questo perché i materialisti insensati non accettano di ascoltare i maestri che sono in grado di spiegare questi riti vedici. I Veda sottolineano il fatto che la perfezione dell'esistenza non si può raggiungere col lavoro eccessivo, l'accumulo di ricchezze o l'incremento delle nascite, ma solo con la rinuncia. I materialisti non prestano grande attenzione a questi insegnamenti. Essi credono che la vita di rinuncia sia destinata solo agli uomini incapaci di guadagnarsi da vivere a causa di qualche difetto fisico o coloro che non sono riusciti a raggiungere la prosperità nella vita familiare. Racconti storici come il Mahabharata racchiudono temi sia spirituali che materiali. La Bhagavad Gita si inserisce nel Mahabharata, il cui insegnamento culmina nelle istruzioni conclusive della Bhagavad Gita. L'uomo deve abbandonare ogni altra forma di occupazione per impegnarsi unicamente e totalmente nel sentiero dell'abbandono ai piedi di loto di Sri Krishna. Ma gli uomini dalle tendenze materialistiche sono più attratti dai temi politici, economici o filantropici trattati nelle pagine del Mahabharata che dal suo tema principale, la Bhagavad Gita. Narada condanna dunque apertamente lo spirito di compromesso di Vyasadeva e gli consiglia di proclamare che la prima necessità dell'uomo è di realizzare la relazione eterna che lo unisce al Signore, per abbandonarsi senza esitazione a Lui. Ogni malato è quasi sempre attratto dagli alimenti che gli sono proibiti, ma il medico qualificato non scende mai a compromessi col paziente, permettendogli di consumare anche in piccola quantità cibi dannosi. La Bhagavad Gita insegna inoltre che l'uomo attaccato all'azione interessata non deve essere distolto brutalmente dalle sue occupazioni, perché può sempre elevarsi gradualmente fino alla realizzazione spirituale. L'istruzione vale certamente per gli aridi empiristi privi di ogni realizzazione spirituale, ma coloro che sono direttamente impegnati nella via devozionale non sempre devono aderire a questa regola. Canto 1, capitolo 5, verso 16.
Vichakshano syar hati viditum vibhor anantaparasya nivrittita sukam paravartamanasya gunairanatmanas tato bhavan darshaya cheshtitang vibhoho.
Traduzione. Il Signore Supremo è illimitato, ma solo un'anima molto esperta, distaccata dal piacere materiale, è degna di realizzare questa verità spirituale. Così dovresti benedire con la tua grazia tutti coloro che a causa dei loro attaccamenti materiali non godono di un tale favore. Traccia per loro il sentiero della realizzazione spirituale, descrivendo le attività trascendentali del Signore Supremo. Spiegazione. La scienza teologica è difficile, soprattutto quando si tratta di stabilire la natura di Dio. Questa scienza non può essere compresa da quelli che rimangono troppo attaccati alle attività materiali. Solo un uomo molto esperto, che ha praticamente abbandonato ogni attività materiale grazie all'acquisizione della conoscenza spirituale, è adatto a studiare questa grande scienza. La Bhagavad Gita afferma che tra centinaia di migliaia di uomini, uno solo forse si qualificherà per intraprendere la via della realizzazione spirituale. E tra le migliaia che giungono a questa realizzazione, qualcuno soltanto arriverà a cogliere questo aspetto della scienza teologica che tratta in particolare della natura personale di Dio. Perciò Narada consiglia a Sri Vyasadeva di spiegare direttamente la scienza di Dio narrando le sue attività trascendentali. Esperto in questa scienza e distaccato dai piaceri materiali, Vyasadeva è perfettamente in grado di spiegarlo e Shukadeva Goswami, suo figlio, di riceverlo. Lo Srimad Bhagavatam presenta la scienza teologica nella sua forma più sublime. Può quindi avere sul profano l'effetto di una medicina. Poiché narra le attività trascendentali del Signore, non è differente da Lui, di cui rappresenta l'autentica manifestazione letteraria. Grazie allo Srimad Bhagavatam, l'uomo comune può ascoltare il racconto delle attività del Signore, entrare in contatto con Lui ed essere gradualmente purificato da ogni contaminazione materiale. I devoti esperti, inoltre, sanno scoprire nuovi metodi adatti ai tempi e alle circostanze per convertire i non devoti. Il servizio di devozione è un'attività dinamica e i devoti esperti sanno trovare i metodi adatti per farla penetrare nella mente ottusa dei materialisti. Questa sublime dedizione del devoto al servizio del Signore può realmente trasformare il volto della nostra società di materialisti smarriti. Sri Chaitanya Mahaprabhu e i suoi successori mostrano un'abilità molto particolare a questo proposito. Seguendo il loro esempio, ogni uomo potrà raddrizzare i materialisti di questa età della discordia per condurli verso un'esistenza di pace, verso la realizzazione spirituale. Canto 1, capitolo 5, verso 17.
Chaktva svadharamam charanam bhujam harir bhajjan pakvo tapati tato yadi yatrakvava bhadram mamuda mushya kim ko vartapto bhajatam svadharamatah.
Traduzione. La persona che ha messo fine alle sue occupazioni materiali per impegnarsi nel servizio di devozione al Signore certamente non rischia l'insuccesso, anche se può talvolta cadere, mentre è ancora allo stadio iniziale. Invece chi non è devoto, anche se compie alla perfezione i suoi doveri materiali, non realizza alcun guadagno. Spiegazione. Innumerevoli doveri aspettano all'uomo. Doveri verso i genitori, i parenti, la società, la nazione, l'umanità, gli altri esseri, gli esseri celesti e anche verso i grandi filosofi, i poeti, gli uomini di scienza, eccetera. Le scritture insegnano, tuttavia, che si possono abbandonare tutti questi doveri per dedicarsi al servizio al Signore. Se si agisce così e si ottiene il successo nella pratica del servizio di devozione, tutto andrà bene. Ma talvolta ci si dedica al servizio del Signore spinti da sentimenti temporanei e dopo un certo tempo si lascia il sentiero devozionale per una ragione o per un'altra, soprattutto a causa di relazioni indesiderabili. Ne abbiamo molti esempi nella storia. Bharat Maharaj, per esempio, troppo attaccato a un cerbiatto, pensò a questo animale al momento della morte e dovette così rinascere nella forma di cerbiatto. Egli mantiene però il ricordo della sua vita passata e della causa della sua caduta. Anche Citrachetto cadde per le sue offese ai piedi di Shiva. Comunque, questo verso sottolinea l'importanza di abbandonarsi ai piedi di loto del Signore, nonostante la possibilità di una caduta, poiché anche se giungiamo a trascurare i nostri doveri devozionali, non dimenticheremo mai i piedi di loto del Signore. Una volta impegnate nel servizio di devozione al Signore, continueremo sempre a servirlo in ogni circostanza. La Bhagavad Gita insegna che anche il minimo passo compiuto in questa via può salvarci dalle situazioni più temibili. Un altro esempio ancora, quello di Ajamil. Aveva vissuto l'infanzia come devoto del Signore, ma si degradò durante la giovinezza. Tuttavia, fu salvato dal Signore alla fine della sua esistenza. Canto 1, capitolo 5, verso 18.
Tasyaiva hetu prayateta kovido nalabhyate yad pramathamu pariyadha talabhyate dukkhavadanyata sukhang kalena saravatra gabhira ranghasa.
Traduzione. L'uomo intelligente, con sviluppate facoltà di pensiero, si impegnerà solo per raggiungere il fine supremo, che non si ottiene in questo mondo neanche percorrendo l'universo intero, dal pianeta più alto Brahmaloka al più basso Patala. Quanto alla felicità, propria del piacere dei sensi, si presenta da sé, nel corso del tempo, come la miseria che viene anche senza averla desiderata. Spiegazione. Ovunque, l'uomo si sforza, in tutti i modi, di procurare ai suoi sensi la più grande soddisfazione possibile. Alcuni si lanciano nell'industria o nel commercio, inseguendo la ricchezza o desiderando un posto di dirigente politico, e altri ancora si dedicano all'azione interessata per gustare nella prossima vita le delizie dei pianeti superiori. Si dice che gli abitanti della Luna, per esempio, godano di un maggior benessere grazie a una bevanda detta somma rasa. Prithiloka è un altro di questi pianeti che si può raggiungere a forza di atti caritevoli. Ci sono dunque numerose vie che conducono al piacere dei sensi in questa vita o dopo la morte. Alcuni tentano di avvicinare la Luna o altri pianeti con mezzi meccanici. Vorrebbero ardentemente elevarsi fin lassù, senza compiere atti virtuosi. Ma i loro piani non possono realizzarsi. Per le leggi dell'essere supremo, ogni luogo è destinato a un certo tipo di esseri secondo le azioni compiute. Soltanto gli atti virtuosi, come raccomandano le scritture, danno la possibilità di godere di una nascita rispettabile, di una buona educazione, della ricchezza o della bellezza. Alcuni ottengono nel corso di questa vita ricchezza, conoscenza o bellezza, e questi vantaggi saranno nostri nella prossima vita se compiamo ora atti virtuosi. Se le attività passate non influissero sulla nostra condizione presente, due uomini nati nello stesso istante e nello stesso luogo non conoscerebbero certamente condizioni di esistenza opposte. Ma una cosa è certa: nessuna condizione materiale è permanente. che si viva sul più elevato di tutti i pianeti, Brahmaloka, o sul più basso, Patal, la nostra condizione è sempre soggetta a cambiamenti, secondo le azioni compiute. L'uomo con sviluppate facoltà di pensiero non deve lasciarsi affascinare da questi stadi transitori, ma deve cercare piuttosto di entrare nel mondo dell'esistenza eterna, tutta piena di conoscenze e felicità, da dove non dovrà mai più tornare sui pianeti di questo mondo miserabile. Sofferenza e gioia relative sono due volti dell'esistenza materiale ed esistono su Brahmaloka come su tutti gli altri loka, o pianeti dell'universo. Caratterizzano sia la vita degli esseri celesti che quella dei cani e dei porci. Sono presenti in tutti gli esseri e variano solo per intensità e qualità. Tutti devono conoscere le sofferenze della nascita, della malattia, della vecchiaia e della morte, e tutti sono destinati a una certa parte di felicità. Nessuno può accrescere o diminuire le proprie gioie o miserie con semplici sforzi personali, e anche riuscendoci, i frutti della sua fatica resterebbero precari. Non bisogna dunque attardarsi inutilmente in promesse così fragili, ma piuttosto concentrare i propri sforzi sulla via del ritorno a Dio. Questa è la missione di ogni uomo. Canto 1, capitolo 5, verso 19.
Navai jano jatu kathan chanan vrajen mukunda sevyan yavadanga sangshratim smaran mukunda angri uppagu hananga punar vihatum icchenara sagraho janaha.
Traduzione. Mio caro Vyasa, anche se per una ragione qualsiasi il devoto del Signore Sri Krishna può deviare, certamente non subisce, al contrario degli altri, lavoratori interessati, eccetera, l'influsso dell'esistenza materiale. Infatti, chi ha gustato una volta il nettare dei piedi di loto del Signore non può che ricordare quell'estasi sempre più. Spiegazione. Poiché il devoto del Signore è Rasa Graha, cioè ha gustato il dolce nettare dei piedi di loto di Sri Krishna, automaticamente non è più attratto dal fascino dell'esistenza materiale. Si possono citare numerosi esempi di devoti che a causa di relazioni indesiderabili si sono allontanate dal sentiero devozionale apparentemente come materialisti comuni, sempre pronti a degradarsi. Tuttavia, anche quando perde la sua sicurezza, il devoto non può essere paragonato a un karmi degradato. Il karmi deve inevitabilmente subire le conseguenze delle proprie azioni, mentre il devoto beneficia dell'attenzione personale del Signore, che si rivela nella forma di un castigo destinato a correggerlo. Le sofferenze di un orfano non sono mai paragonabili a quelle dell'amato figlio di un re. L'orfano è veramente povero perché nessuno si prende cura di lui, mentre il figlio del ricco, anche se sembra conoscere tante sventure quanto l'orfano, ha sempre su di sé lo sguardo benevole del potente padre. Talvolta a causa di relazioni negative, il devoto imita il materialista cercando di dominare la natura materiale. Questo è il caso, per esempio, del neofita, che cerca scioccamente di ottenere qualche potenza materiale in cambio del suo servizio di devozione. Ma il Signore talvolta interviene personalmente su tale sprovveduto, ponendogli di fronte qualche difficoltà. E per mostrargli un favore speciale, giunge persino a privarlo di tutti i suoi beni materiali. Il devoto smarrito si vede allora abbandonato dai parenti e dagli amici, ma per la grazia del Signore si ravvede per riprendere ancora il suo servizio devozionale. La Bhagavad Gita ci informa inoltre che il devoto caduto può rinascere in una famiglia di Brahmana altamente qualificati o di ricchi Vaishya. In quest'ultimo caso non è tanto fortunato quanto il devoto che riceve il castigo personale del Signore. Il devoto caduto, infatti, rinascendo in una buona famiglia, rischia di dimenticare i piedi di loto del Signore, mentre colui che è afflitto dalla disperazione si affretta nella sua impotenza a rifugiarsi subito ai piedi di loto del Signore. Il puro servizio di devozione è fonte di una felicità spirituale così grande che il devoto perde automaticamente ogni interesse per i piaceri materiali. È proprio questo distacco l'indice del nostro progresso verso la perfezione nello svolgimento del servizio devozionale. Il puro devoto ricorda costantemente i piedi di loto del Signore, Shri Krishna, e non lo dimenticherà neppure per un istante, anche se gli venisse offerta l'opulenza dei tre mondi. Canto 1, capitolo 5, verso 20.
Idang hi vishvang bhagavani vitaro yato jigat sthana nirodha sambhavaha tadhi svayang veda bhavang sthathapite pradesha matrang bhavata pradarshitam.
Traduzione. Il Signore Supremo, Dio, è Lui stesso questo universo. Tuttavia, si trova al di là di esso. Da Lui soltanto proviene la manifestazione cosmica. In Lui riposa e in Lui si riassorbe dopo la distruzione. Ma tu, nobile anima, conosci bene tutti questi fatti, quindi te li ho solo riassunti brevemente. Spiegazione. Il puro devoto percepisce sia la natura personale che quella impersonale del Signore Supremo Mukunda, Shri Krishna. Anche il cosmo impersonale rappresenta Mukunda perché è la manifestazione della sua energia. Per esempio, l'albero costituisce un tutt'uno. I rami e le foglie sono parte dell'albero, sono anche essi l'albero, ma non si può dire che l'albero sia i rami e le foglie. Così, le diverse membra formano il corpo, ma questo, nel suo insieme, non è le braccia, né le gambe, né alcun altro membro. L'insegnamento vedico, secondo cui l'intera creazione materiale non è differente dal Brahman, si spiega dunque così. Poiché tutto emana dal Brahman Supremo, niente ne è separato. Il Signore è la forma trascendentale dell'eternità, della conoscenza e della bellezza, e la manifestazione della sua energia appare anch'essa parzialmente dotata delle sue stesse caratteristiche. Ecco perché le anime condizionate, sotto l'influsso dell'energia esterna, Maya, restano intrappolate nelle reti della natura materiale. Esse accettano la creazione come la totalità di ciò che esiste, perché ignorano tutto del Signore, causa prima di ogni manifestazione, come ignorano d'altronde il principio per cui un arto staccato dal corpo non ha più gli stessi poteri. Una società senza Dio, separata dal sublime servizio d'amore che si offre al Signore, somiglia a un arto staccato che mantiene sempre il suo aspetto, ma non è più in grado di svolgere le sue funzioni. Shri Vyasadeva, devoto del Signore, conosce bene queste verità e Shri Narada gli consiglia ora di ampliarle per permettere alle anime condizionate, prigioniere della materia, di comprendere che il Signore Supremo è la causa originale. Secondo i Veda, il Signore è per natura onnipotente. Le sue energie supreme, quindi, sono anche esse sempre perfette e identiche a Lui. Il mondo spirituale e il mondo materiale, con tutto ciò che racchiudono, sono la manifestazione dell'energia interna ed esterna del Signore, dette rispettivamente superiore e inferiore. L'energia superiore è vivente, perciò è del tutto identica al Signore, mentre l'energia esterna, essendo inerte, è parzialmente identica al Signore. Ma nessuna delle due eguaglia o supera il Signore, fonte di tutte le energie. Entrambe queste energie rimangono sempre sotto il suo controllo, proprio come l'energia elettrica che, per quanto potente sia, rimane sempre sotto il controllo dell'ingegnere. Ogni essere vivente appartiene all'energia interna del Signore, perciò è identico a Lui, senza però mai eguagliarlo o superarlo. Dio e gli altri esseri possiedono tutti un'individualità propria. Gli esseri individuali possono, entro certi limiti, esercitare con l'aiuto dell'energia materiale il potere di creare. Ma nessuna delle loro creazioni eguaglierà o supererà mai quelle del Signore. L'uomo può creare un piccolo satellite artificiale e divertirsi poi a lanciarlo nello spazio. Ma che cos'è questo in confronto al potere di creare dei pianeti come la Terra e la Luna e sospenderli nell'aria come fa il Signore? Uomini di scarso sapere si proclamano Dio, ma non sarà mai così. Al culmine della perfezione, l'uomo può sviluppare fino al 68% delle qualità del Signore, ma non potrà mai superarlo o anche solo eguagliarlo. Solo le persone sconsiderate possono sostenere di essere uno con Dio e lasciarsi così ingannare dall'energia illusoria. Nel loro smarrimento non hanno altra via d'uscita che riconoscere la supremazia del Signore e impegnarsi volontariamente nel suo servizio d'amore, perché gli esseri sono stati creati proprio per questo. Se non ritornano al loro dovere originale, il mondo non potrà conoscere né la pace né la tranquillità. Questo è il principio che Sri Narada consiglia a Sri Vyasadeva di sviluppare nello Srimad Bhagavatam e che la Bhagavad Gita riprende. Il totale abbandono ai piedi di loto del Signore, unica preoccupazione dell'uomo perfetto. Canto 1, capitolo 5, verso 21.
Tamatmanat manamavi yamogadrik parasya pungsa paramatmanakalam ajang prajatang jagata shivayatan mahanubhava bhyodayo dhiganyatam.
Traduzione. La tua visione è perfetta, nobile saggio, e tu puoi conoscere da solo l'anima suprema, la persona divina, perché ne sei l'emanazione plenaria. Sebbene non nato, sei apparso sulla terra per il bene di tutti gli esseri. Descrivi dunque con più intensità i divertimenti trascendentali del Signore Supremo, Sri Krishna. Spiegazione. Sri Vyasadeva è un'emanazione plenaria del Signore Supremo, Sri Krishna, dotata di poteri specifici. Egli è disceso nel mondo materiale per la sua infinita misericordia, al solo scopo di liberare le anime cadute. Le anime individuali fanno parte integrante del Signore, di cui costituiscono dei frammenti destinati a servirlo eternamente, ma non appena dimenticano la loro natura, cadono e si allontanano dal sublime servizio d'amore al Signore. Tutte le scritture vediche sono compilate a beneficio delle anime cadute, che hanno il dovere di trarre vantaggio da questi testi per liberarsi dalle catene dell'esistenza materiale. Anche se Sri Narada Rishi gioca solo per formalità il ruolo di maestro spirituale di Sri Vyasadeva, questi non ha bisogno di un maestro perché rappresenta egli stesso l'acciaria di tutti gli esseri. Ma proprio perché svolge il ruolo di acciaria, ci indica con l'esempio la necessità di avvicinare un maestro spirituale. anche Sri Krishna, Sri Rama e Sri Chaitanya Mahaprabhu, che erano Dio stesso apparso sotto differenti forme, possedevano per la loro natura assoluta tutta la conoscenza, accettarono per pura formalità un maestro spirituale. Così, per guidare gli uomini verso i suoi piedi di loto, Sri Krishna apparve nella forma di Vyasadeva e descrisse i propri sublimi divertimenti. Capitolo 5, verso 22.
Idang hi pungsas tapasa shrutasya va svishtasya suktasya ca buddhi dattayohu avichuttor thaka vibhir nirupito iruttama shloka gunanu varnanam.
Traduzioni. Circoli di grandi eruditi sono giunti alla ferma conclusione che lo sviluppo della conoscenza attraverso l'austerità, lo studio dei Veda, i sacrifici, il canto di inni e la carità culmina nella trascendentale descrizione del Signore, lodato da versi scelti. Spiegazione. L'intelletto umano serve a sviluppare conoscenze in campo artistico, scientifico, filosofico, fisico, chimico, psicologico, economico, politico, eccetera. E sviluppando fino in fondo il sapere, l'uomo può giungere alla perfezione dell'esistenza, che culmina nella realizzazione dell'essere supremo Vishnu. Perciò, la Shruti insegna che gli esseri veramente dotati di conoscenza devono aspirare a servire il Signore, Sri Vishnu. Purtroppo, coloro che si lasciano incantare dal fascino esterno della Vishnu Maya, cioè dal piacere dei sensi, transitorio e fonte di sofferenze, non possono capire che il loro cammino verso la perfezione dell'esistenza, la realizzazione spirituale, dipende da Vishnu. Essi coltivano la conoscenza solo per accrescere la soddisfazione dei sensi. Sri Narada Muni ha spiegato che tutto ciò che esiste nell'universo emana, attraverso le sue diverse energie, dal Signore, che con la sua potenza inconcepibile ha messo in atto le loro molteplici interazioni. Tutte queste manifestazioni traggono origine dalla sua energia, riposano sulla sua energia e dopo l'annientamento si riassorbono in lui. Nessuna di queste manifestazioni dunque è differente o separata da lui, ma lui rimane allo stesso tempo eternamente distinto da esse. Quando lo sviluppo della conoscenza è al servizio del Signore, l'intero processo diventa assoluto. Il nome, la fama e la gloria trascendentale del Signore Supremo e tutto ciò che lo riguarda non è differente dalla sua persona. Perciò a tutti i saggi e i devoti raccomandano che i diversi rami del sapere, l'arte, scienza, filosofia, fisica, chimica, psicologia, eccetera, siano interamente e unicamente messi al servizio del Signore. Le arti, le lettere, la poesia e la pittura devono tutte essere dedicate alla glorificazione del Signore. I narratori, i poeti e gli scrittori si interessano soprattutto ai temi sensuali, ma se si dirigessero verso il servizio di devozione al Signore, potrebbero utilizzare il loro estro per descrivere i suoi divertimenti sublimi. Valmiki, per esempio, era un grande poeta e Vyasadeva un grande scrittore. Entrambi si sono completamente dedicati a descrivere i divertimenti sublimi del Signore e hanno così ottenuto l'immortalità. Similmente, si deve fare uso della scienza e della filosofia al servizio del Signore, affermando la sua gloria. Non servono a niente le innumerevoli e aride teorie speculative in favore della soddisfazione dei sensi. Gli uomini evoluti desiderano ardentemente comprendere la verità assoluta alla luce della scienza, perciò i grandi scienziati dovrebbero cercare di provare l'esistenza di Dio su basi scientifiche. E la filosofia dovrebbe servire a stabilire la natura senziente e onnipotente della verità suprema. Quindi, come insegna anche la Bhagavad Gita, tutti i rami del sapere dovrebbero essere impegnati solo al servizio del Signore. Ogni conoscenza non utilizzata al servizio del Signore non è altro che ignoranza. L'uso corretto di ogni conoscenza elevata è quello di affermare le glorie del Signore. Solo in questo modo troverà il suo vero senso. Ogni conoscenza, come l'arte, la scienza e la filosofia, usata al servizio del Signore, diventa Hari Kirtana, pura glorificazione del Signore. Canto 1, capitolo 5, verso 23.
Aham pura tita bhave bhavangamone dasyastu kaschana veda vadinam nirupito balaka eva yoginam shushrushane pravrishinire vivikshatam.
Traduzione. O Muni, nel corso dell'era precedente, nacqui come figlio di una donna impegnata al servizio di Brahmana che seguivano i principi del Vedanta. Mentre vivevano tutti riuniti durante i 4 mesi della stagione delle piogge, io li servì personalmente. Spiegazione. Srinarada Muni ci dà un'idea delle meraviglie che possono verificarsi in un'atmosfera satura di devozione al Signore. Nato in una famiglia qualunque, privo di educazione, divenne un saggio immortale per aver messo tutta la sua energia al servizio del Signore. Questa è la potenza del servizio di devozione. Poiché costituiscono l'energia marginale del Signore, gli esseri individuali trovano la vera vita solo nel suo trascendentale servizio d'amore. È detto mai a tutto ciò che si allontana da questa via. Appena l'uomo impiega ogni sua energia nel servizio al Signore, piuttosto che nella ricerca ai piaceri materiali, il velo dell'illusione di Maya si dissipa. L'esempio della vita passata di Srinarada Muni ci mostra chiaramente che il servizio offerto al Signore comincia col servizio reso ai Suoi servitori autentici. Il Signore stesso afferma che servire i Suoi devoti è ancora più glorioso che servirlo direttamente. Bisogna dunque trovare un autentico servitore del Signore, costantemente assorto nel suo servizio, accettarlo come maestro spirituale e impegnarsi a servirlo. Tale maestro spirituale è l'intermediario trasparente che permette di vedere il Signore situato al di là della percezione dei sensi materiali. Il Signore, infatti, acconsente a rivelarsi a chi serve un maestro spirituale autentico e in proporzione al servizio offerto. L'uso dell'energia dell'uomo a servizio del Signore rappresenta la via sicura verso la salvezza. Non appena accetta di servire il maestro spirituale autentico, si comincia a vedere come l'intera creazione sia identica al Signore. Il maestro spirituale esperto conosce l'arte di impegnare ogni cosa nella glorificazione del Signore e sotto la sua guida, per la sua divina grazia, di puro servitore del Signore, l'intero universo può trasformarsi nel regno spirituale. Canto 1, capitolo 5, verso 24.
Ti maya pe ta che la chapa l'erba che tante dritta credana che no varatini chakru crepang yajapitulya darshana shushru shamane munayol papashini.
Traduzione. Ero ancora un ragazzo, ma possedevo già il controllo dei sensi e non provavo alcuna attrazione per i giochi. Inoltre, mi mostravo sottomesso e non facevo discorsi inutili. Sebbene fossero di natura imparziale, quei saggi seguaci del Vedanta mi benedissero con la loro misericordia incondizionata. Spiegazione. Nella Bhagavad Gita, capitolo 15, verso 15, il Signore insegna: lo scopo di tutti i Veda è quello di conoscermi. Sri Chaitanya Mahaprabhu afferma che i Veda trattano, in definitiva, tre argomenti soltanto. Come ristabilire il legame che unisce l'essere individuale all'essere supremo, come adempiere i doveri relativi al servizio devozionale e come raggiungere il fine ultimo, ritornare a Dio. Le parole Vedantavada, o seguaci del Vedanta, indicano dunque i puri devoti del Signore Supremo. Questi Vedantavada, o Bhakti Vedanta, diffondono la conoscenza trascendentale del servizio di devozione con la più grande imparzialità. Per loro non c'è amico o nemico, saggio o ignaro, buono o cattivo. Essi vedono che la maggior parte degli uomini spreca il tempo in attività sensuali illusorie. Cercano dunque di condurre la massa ignorante a riallacciare il legame con Dio e con i loro sforzi permettono anche all'anima più ottenebrata di svegliarsi alla vita spirituale. Accettando l'iniziazione da un Bhakti Vedanta, ogni uomo si eleverà gradualmente sulla via della realizzazione spirituale. I Vedantavada del nostro racconto iniziarono il giovane ragazzo a un'età in cui non si possiede ancora il controllo di sé, ma si è attratti da ogni tipo di giochi. Prima di ricevere l'iniziazione spirituale, il bambino aveva saputo sviluppare un profondo senso di disciplina, essenziale a chiunque aspiri a progredire su questa via. Perciò, nel sistema del Vanasaran Dharma, base della vera civilizzazione umana, i ragazzi all'età di 5 anni erano mandati all'ashram del guru per diventare dei brahmachari e imparare sistematicamente a sviluppare il senso della disciplina. Nella società vedica, tutti, dal figlio del re al figlio dell'umile suddito, dovevano ricevere questa formazione, non solo per diventare buoni cittadini, ma anche per essere preparati alla ricerca della realizzazione spirituale. Così, i discendenti di coloro che aderivano al Vanasharam non si trovavano esposti ai pericoli di una vita irresponsabile, fondata sul piacere dei sensi, sistema di vita che essi non conoscevano neppure. Si può dire che il bambino era già dotato di lucidità spirituale prima ancora di essere nel grembo di sua madre. I genitori erano consapevoli della responsabilità che incombeva su di loro: assicurare al figlio la liberazione dalla materia. Questa è, d'altra parte, l'unica soluzione per il controllo efficace delle nascite. Procreare nella misura in cui si può garantire ai propri discendenti l'evoluzione fino alla perfezione totale. In conclusione, senza possedere il controllo di sé, senza essere disciplinati e perfettamente sottomessi, nessuno può seguire con successo gli insegnamenti del maestro spirituale e senza riuscirvi nessuno può tornare a Dio. Avete ascoltato lo Srimad Bhagavatam di Krishna Devaipayan Vyasa, edizioni Bhaktivedanta, con verso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC, Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Revati Rupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com.